Harunyat Yat creazionismo e insegnamento dell'evoluzione nel mondo musulmano di Stefano Biliardi. Seconda parte. Quanto alla teoria dell'evoluzione, Yahya la attacca secondo due argomentazioni intrecciate ma distinte. A suo dire, manca di prove e quindi è da considerarsi pseudoscientifica, anzi una bestemmia alla scienza, come si leggeva in manifesti fatti affiggere nel Canton Ticino qualche anno fa. L'Atlante della creazione prende inoltre immagini di fossili e le appaia ad animali viventi mostrando che non c'è stato cambiamento, salvo confondere animali diversi, se non addirittura prendere esche di plastica per esseri viventi, come ho già osservato. Yahya ha anche offerto un premio di 10 milioni di lire turche a chiunque fosse in grado di produrre una prova dell'evoluzione, in particolare una forma transizionale, salvo poi sostenere che le scoperte di forme transizionali sono un inganno. In secondo luogo, a giudizio di Yahya, dal punto di vista morale la teoria dell'evoluzione è la causa di tutti i fenomeni sociopolitici violenti e distruttivi della storia mondiale, e porta alle guerre e al terrorismo. Yahya infatti fa di tutta l'erba un fascio, sostenendo che le teorie di Darwin non sono altro che la riproposizione, da parte del naturalista britannico, di dottrine materialiste esistite dai tempi degli Egizi e dei Greci, le quali per di più instillano nelle menti l'idea secondo cui esistono popoli superiori dotati del diritto di sopraffare quelli inferiori. Così, per dirla con le parole che un suo stretto collaboratore mi ha riferito in circostanze che racconterò tra poco, anche se non tutti i darwinisti sono terroristi, tutti i terroristi sono darwinisti. Altrettanto materialistiche, sviate e incompatibili con l'Islam sarebbero, sempre secondo i libri di Yahya, le teorie del buddismo, del romanticismo, del fascismo. Un'altra mossa cara a Yahya fratto Oktar è quella di criticare il razzismo di Charles Darwin. Ad esempio cita nei suoi libri un infelice passaggio del grande naturalista in una lettera al filosofo irlandese William Graham del 1881, in cui in effetti si avverte tutto il Darwin uomo del suo tempo. Si ricordi che rischio hanno corso le nazioni europee, non molti secoli fa, di essere sopraffatte dai turchi, e quanto sembri ridicola oggi questa idea. Le cosiddette razze caucasiche più civilizzate hanno fatto secchi, have beaten hollow, i turchi nella lotta per l'esistenza. Quando in un tempo non troppo lontano si guarderà il mondo, che infinito numero di razze inferiori sarà stato eliminato nel mondo da quelle superiori e civilizzate. Altre associazioni concettuali usate da Yahya per denigrare Darwin sono, per esprimersi diplomaticamente, un po' più ardite, per esempio quando cita un discorso di Hitler a Monaco 2 aprile 1927. In cui il futuro dittatore parlava della lotta necessaria allo sviluppo dell'umanità, e commentando specificamente lo sviluppo della musica ariana, sosteneva che, tolti i germani nordici, rimaneva solo una danza di scimmie 18. Non voglio qui negare che la questione della superiorità della razza bianca sia stata, e sia tuttora, parte della cultura europea e abbia permeato anche le scienze. Non voglio nemmeno minimizzare il nesso storico tra evoluzionismo, colonialismo e razzismo. Il punto è che Yahya semplifica e quindi distorce la relazione tra il razzismo di Darwin e la teoria dell'evoluzione, promuovendo un'associazione diretta e necessaria tra loro, come se il contesto storico-culturale in cui emerse la teoria dell'evoluzione, le sue interpretazioni, o la teoria stessa, non fossero mai cambiati. In altre parole, Yahya ignora che nel corso del tempo la teoria originale di Darwin è stata integrata con lo studio della genetica e che oggigiorno nessuno scienziato userebbe l'evoluzione per sostenere una posizione razzista, visto che la genetica medesima dimostra esattamente l'opposto della distinzione delle razze. È interessante notare che Yahya sostiene anche in un libro specifico che la materia non esiste, ma è un'illusione, anzi, come dicevano i posterti cinesi citati poc'anzi, un'illusione senza apostrofo continuamente ricreata da Dio. Questa idea può ricordare le tesi del filosofo empirista britannico George Berkeley, 1685-1753, oppure, se si ha più familiarità con la cultura pop che con la filosofia, il film Matrix, 1999. Ho già menzionato i presunti legami e le affinità elettive con i creazionisti statunitensi. Ma al di là e al di sopra di prestiti di materiale e di eventuali collaborazioni concrete, Yahya ci tiene a differenziarsi esplicitamente dal creazionismo cristiano, in primo luogo perché ovviamente il suo riferimento è il Corano, in secondo luogo, a differenza dei creazionisti della Terra giovane, Yahya ritiene che l'universo abbia milioni di anni. In questo è facilitato dal fatto che la creazione è menzionata nel Corano in modo più allusivo e frammentario di quanto non accada nella Genesi. In terzo luogo, Yahya scrive esplicitamente contro i sostenitori del disegno intelligente perché, a suo dire, l'idea stessa di un disegno limita il concetto di Dio ed è pertanto blasfema. Per inciso, la trasformazione del bastone di Mosè in serpente è uno degli episodi coranici interpretati da Harun Yahya come indicativi del fatto che Allah può creare dal nulla nuove specie. Occorre notare che Yahya, sia sulla base del lascito teologico di Zayd Nurs, sia più in generale del modo in cui è concettualizzata nel Corano la natura, di cui parlerò più dettagliatamente nel prossimo capitolo, presenta tutto il mondo naturale come l'insieme delle prove dell'esistenza di Dio, così molti dei suoi libri e articoli sono dedicati a fenomeni o enti naturali descritti come miracoli in dal titolo, l'occhio, le formiche, le molecole, il DNA. Tutti questi libri presentano illustrazioni spettacolari e imitano la divulgazione scientifica vera e propria, aggiungendovi il messaggio religioso. Yahya produce e diffonde anche numerosi libri dedicati ai miracoli scientifici, e del resto sappiamo che lo stesso Bukele pubblicò un libro intitolato Qual è l'origine dell'uomo? 1984, in cui si attestava su posizioni creazioniste. Ho avuto la possibilità di incontrare Adnan Oktar nel febbraio 2011. È stata una piccola avventura che ho organizzato sulla spinta della curiosità nei confronti di un personaggio che, indipendentemente da come la si pensi quanto alle sue idee e alle dispute che lo riguardano, è per certi versi unico. Ho dovuto negoziare un po' con i suoi collaboratori contattati attraverso una sua pagina web, garantendo per esempio che non ero un giornalista investigativo e insistendo di voler discutere le sue idee di persona e non per iscritto. Mi sono imbarcato in un aereo per Istanbul senza che mi fosse stata fissata una data precisa, ma solo indicata una settimana in cui il signor Oktar avrebbe potuto incontrarmi. In effetti sono stato ricontattato pochissimi giorni dopo il mio arrivo. Un suo collaboratore piuttosto ben vestito, di nome Ali, è venuto a prendermi la sera tardi a piazza Taksim, vicino a dove alloggiavo, e mi ha portato in macchina alla villa di Oktar sul versante asiatico della città. Per non essere da meno anche io ero vestito in modo piuttosto elegante. Nella villa ho subito riconosciuto gli ambienti in cui Yahya veniva di solito intervistato. Non ho incontrato per rispondere a una delle domande che mi vengono spesso rivolte in classe e nei convegni, le micine di Yahya, che all'epoca non erano ancora in auge, il canale TV, credo, non era ancora attivo, o comunque non lo era quanto nel momento in cui scrivo. Ho aspettato per ore, mentre Ali, che non si era presentato con molti dettagli, ma aveva sostenuto di essere uno dei conferenzieri di Yahya con alle spalle vari viaggi internazionali finalizzati a tenere lezioni creazioniste, disquisiva ininterrottamente su Yahya stesso, Darwin e il terrorismo. Mi sono stati serviti tè e caffè a più riprese e a un certo punto mi sono messo a fare domande un po' stupide, avendo esaurito quelle che avevo in mente ed essendomi spazientito. Domande del tipo, Okhtar sa guidare la macchina? Risposta, sì, ma guido io per lui. Daresti la vita per lui? Sì, ma lui non me la chiederebbe. Adnan Okhtar ha fatto una prima comparsa verso mezzanotte, senza essere stato annunciato. A quel punto, dallo sfinimento, avevo quasi dimenticato dov'ero e perché e mi ha sorpreso sia il suo ingresso nella stanza, sia il trovarlo molto meno in forma di quanto non suggerissero le numerose foto viste in internet. Mi sono accorto, mentre ancora mi riprendevo dallo stupore e i suoi collaboratori mi presentavano, che spandeva un buonissimo profumo. Immediatamente dopo, con un gesto paternalistico che mi ha colto impreparato e ha aumentato, se possibile, la bizzarria della situazione, mi ha accarezzato una guancia e ha promesso di avere tempo per me verso le due. È un'altra lunga attesa, parte della quale trascorsa anche da solo in una stanza ai piani superiori della villa, foderata di specchi. Già mi ero imposto di non essere paranoico quanto al contenuto di tè e caffè, ma a quel punto, memore delle accuse di ricatti basati su rapporti sessuali filmati all'insaputa delle vittime, issavo quegli specchi chiedendomi che cosa ci fosse dietro e cominciavo a domandarmi seriamente che cosa ci facessi lì in casa di Adnan Okhtar fratto Harun Yahya. Io, studioso di filosofia, un tempo appassionato di Immanuel Kant e Ludwig Wittgenstein, Okhtar è finalmente apparso molto più tardi del pattuito, alle tre passate, con alcuni aiutanti, tra cui lo stesso Ali, e un certo dottor Okhtar Babuna. Avrei in seguito saputo che il dottor Babuna, neurochirurgo, era uno dei più stretti e noti collaboratori del leader creazionista, tristemente famoso per aver pubblicamente accusato i suoi genitori, che ne rifiutavano l'affiliazione con Yahya, di molestie sessuali ai danni suoi e delle sorelle quando erano piccoli. Okhtar Babuna parlava un ottimo inglese con accento americano e fungeva da interprete. Il tempo era limitato e reso ancor più breve dalla traduzione, ma in ogni caso l'esperienza è stata deludente e significativa al tempo stesso. Okhtar sedeva quasi di fronte a me, ma non guardandomi in viso, bensì verso un punto indefinito alle mie spalle. L'autore di centinaia di libri e articoli, e il leader religioso dalle straordinarie capacità carismatiche, forniva risposte secche e insignificanti alle mie domande. Solo due esempi. Può spiegare l'importanza di Zayd Nurs? Molto importante, è stato il riformatore della religione. È soddisfatto dell'insegnamento scientifico in Turchia? Sì, ma ci vorrebbero più audiovisivi. Come si nota nei video di Harun Yahya, sia lui sia i collaboratori usavano l'espressione araba mashallah, così Dio ha voluto, con una frequenza quasi caricaturale. Stefano ha letto i tuoi libri mashallah. Dopo l'intervista, per alcuni mesi, ho continuato a ricevere da parte dell'entourage di Yahya proposte relative a conferenze creazioniste nella cornice dell'università svedese presso la quale lavoravo all'epoca. Proposte tutte lasciate cadere nel vuoto, ovviamente. Tuttora si ha notizia di iniziative simili in Europa, non con Okhtar, che credo non possa lasciare la Turchia finché i suoi processi non siano conclusi, o che forse non vuole viaggiare. Mentre scrivevo queste pagine si è diffusa la notizia che il libro di Harun Yahya, Islam condanna il terrorismo, aveva fatto la sua comparsa nelle cassette delle lettere di abitanti del canton Ticino senza che mai l'avessero ordinato. del 2017 è anche la notizia del bando dell'insegnamento dell'evoluzione dalle scuole superiori della Turchia sotto la presidenza di Recep Tayyip Erdogan 1953. Bando motivato con la difficoltà della teoria stessa per gli studenti 26. C'è da chiedersi se vi sia un legame tra Harun Yahya e il politico turco. È interessante notare che l'influenza di Said Nursi accomuna Yahya e il movimento di Fethullah 1941, il grande avversario del presidente Erdogan. Harun Yahya è un opportunista che decanta rapporti con politici influenti sulla base di una presunta corrispondenza tra quanto lui ha affermato in determinate occasioni e il comportamento dei politici stessi. Una simile millanteria mi è stata fatta da Ali prima dell'intervista con Yahya rispetto a decisioni prese dall'allora presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad. Yahya sostiene anche che il fondatore della Repubblica di Turchia, Mustafa Kemal Atatürk 1881-1938, noto paladino della laicità, fosse segretamente religioso e portasse sempre con sé una copia del Corano. Questo può contribuire a dare un'idea dei complicati giochi di specchi, cari a Yahya, e del livello della discussione in cui ci si ritrova ogni volta che si cercano di capire i suoi punti di vista, i suoi riferimenti politici e ideologici, e le sue alleanze. Di fatto però Oktar ha pronunciato parole di elogio per Erdogan e molte delle sue idee sembrano in accordo con quelle del sultano. Visto che si pronuncia su numerosi temi, torneremo a parlare in altri capitoli dell'onnipresente e tentacolare Adnan Oktar fratto Harun Yahya. La sua figura merita certo una discussione dettagliata, ma se vogliamo farci un'idea accurata dello scontro tra evoluzione e creazionismo nel mondo musulmano, dobbiamo prendere in considerazione molti altri elementi. Secondo le statistiche divulgate dal Pew Research Center, Washington, D.C., nel 2013, e basate su una ricerca svolta tra il 2008 e il 2012, in 13 paesi musulmani su 22 nei quali la ricerca è stata condotta, almeno la metà degli intervistati ha dichiarato di credere che gli umani e altre forme di vita hanno subito un'evoluzione nel tempo, in contrapposizione a sono sempre esistiti nella forma attuale. La percentuale più alta è rappresentata dal Kazakistan con il 79%. Occorre ricordare in questo caso l'eredità educativa e culturale del sistema sovietico. Quella più bassa è rappresentata dall'Afghanistan con il 26%. La Turchia di Yahya si attesta al 35%. Si tratta però di dati volatili e mancano statistiche sui musulmani che vivono in paesi non musulmani. Ci si può anche chiedere che cosa in effetti gli intervistati intendessero con evoluzione e che cosa cambierebbe in un'indagine di questo tipo se la domanda includesse la menzione esplicita del nome di Darwin. Alcuni autori musulmani contemporanei sono piuttosto attivi ed espliciti nel sostenere la compatibilità di Islam e evoluzione biologica, in particolare lo scrittore Ziauddin Sardar e l'astrofisico Nidal Guessoum, che ho già menzionato, e che attaccano apertamente Harun Yahya. Anche la biologa molecolare e intellettuale pubblica Giordana Rana Dajani difende l'insegnamento dell'evoluzione da una prospettiva religiosa. È anche vero, però, che a livello di politiche educative alcune notizie recenti non sembrano incoraggianti. Ai provvedimenti presi in Turchia, che ho già riportato, si aggiunge che l'insegnamento dell'evoluzione è stato proibito nel 2014 dall'ISIS, il famigerato sedicente Stato Islamico, nelle scuole irachene dei territori sotto il suo controllo 33. E nell'estate 2017 è giunta la notizia che, per ragioni imprecisate, un capitolo sull'evoluzione è stato eliminato dal Ministero iracheno dell'istruzione dai testi di biologia, suscitando comunque l'irritazione e lo scherno di alcuni scienziati del paese. Uno studio molto documentato e acuto di Elise Burton, esperta sia di biologia sia di Medio Oriente, però arriva a conclusioni che mettono in guardia dal concepire il creazionismo musulmano come un fenomeno monolitico e uniforme. In primo luogo esiste una varietà di reazioni storiche a Darwin, come abbiamo brevemente visto in apertura di capitolo. In secondo luogo, come mi sono sforzato di spiegare, il creazionismo di Harun Yahya, anche se è il più visibile e diffuso, si fonda su un travaso intenzionale da quello statunitense fratto cristiano. Infine, come le ricerche di Elise Burton direttamente dimostrano, e con abbondanza di particolari, la studiosa ha infatti esaminato e confrontato numerosi documenti ufficiali e libri di testo in arabo, ebraico, farsi e turco, stati che similmente operano nel nome dell'Islam e fanno riferimento al Corano possono adottare le politiche educative più diverse rispetto all'insegnamento dell'evoluzione. Il Ministero dell'Istruzione dell'Arabia Saudita, paese salafita e wahabita, semplificando, puritano e ultraconservatore, di fatto non include l'evoluzione biologica nei libri di testo corrispondenti ai livelli di studio meno avanzati e, quando lo fa, cioè nei libri di quarta superiore, la associa alla corruzione dell'Occidente, presentando Darwin come ateo e i musulmani che si aprirono alle sue idee come blasfemi. I libri di testo di biologia sono cosparsi di riferimenti coranici alla creazione che devono essere interpretati alla lettera. Nella Repubblica Islamica dell'Iran, invece, fatta salva una parentesi negli anni 80 del secolo scorso in cui Darwin scomparve dai libri di testo, i testi di biologia esaminati dalla studiosa si aprono sì con la basmala, la formula nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso, ma l'evoluzione è trattata a vari livelli di insegnamento, partendo dalle scuole medie. Le citazioni coraniche sono poco frequenti, il riferimento alla creazione divina è più vago, Darwin è presentato con dettagli biografici, precisando che temeva un'interpretazione in senso ateo della propria teoria, e infine l'equazione tra evoluzione, occidente e blasfemia non viene incoraggiata. Negli stessi libri di testo iraniani, rileva la studiosa, non risulta però trattata l'evoluzione umana. Elise Burton, che non esita a dichiarare senza mezzi termini che il creazionismo è pseudoscientifico e che l'evoluzione è il solo paradigma entro cui si possa studiare la biologia, sostiene quindi, e in modo molto convincente, che si debba scartare l'espressione creazionismo islamico a favore di uno studio dettagliato dei singoli casi, cioè delle specifiche politiche degli specifici stati, alla luce delle rispettive storie, sia dei dibattiti politici sia dei contatti con l'Occidente. Da questo emerge un panorama molto diversificato. Ciascuno Stato si regola secondo dinamiche politiche interne, in base alle quali la religione può essere interpretata in modo molto diverso, e si scopre per esempio che il caso della Turchia è molto più simile a quello di Israele che a quello dell'Arabia Saudita. Non solo il panorama è variegato, ma mostra anche una certa ipocrisia, sottolinea ancora Elise Burton, visto che l'Arabia Saudita tratta dell'evoluzione inquadrandola in una critica all'immoralità dell'Occidente, mentre dipende dalle esportazioni petrolifere verso l'Occidente stesso e importa tecnologia occidentale. Per chiudere il capitolo con una notizia curiosa, sempre in Arabia Saudita è stato ufficialmente bandito con una fatwa, un decreto di un esperto di legge islamica, il gioco Pokémon, perché, oltre a mostrare simboli di altre religioni e a tendere al politeismo, sarebbe ispirato a nozioni darwiniane. Fine.